La recensione di Parad.
Meraviglioso suono della viola di Antoine Tamesti, accompagnato dall'Académie für Alte Musique Berlin sotto la direzione di Bernard Fork, primo violino, in questo concerto per viola, archi e basso continuo di Georg Philipp Telemann, di cui abbiamo ascoltato il quarto movimento. Presto inizia la recensione di oggi, che sarà dedicata alla viola e in particolare a un violista, perché Luisa Sclochis ha deciso di parlarci di un libro, Danilo Rossi, Viola d'amore, curato da Paolo Zonca e pubblicato da Baldini e Castoldi. Dunque, buongiorno a Luisa Sclochis e grazie di questa proposta.
Buongiorno Davide e buongiorno a tutti. Allora, sì, dunque, vai.
No, dicevo, di che cosa si tratta, Luisa?
Allora, sì, ho pensato di parlare oggi di viola e quindi appunto questo che abbiamo appena ascoltato, un movimento da uno dei primi concerti scritti per la viola. Viola non più considerata strumento per mancati violinisti, come sottolinea appunto Danilo Rossi, che è il protagonista dell'autobiografia di cui parleremo. Si tratta di un libro di cui hai poc'anzi accennato, che è stato pubblicato da Baldini e Castoldi il 26 gennaio, quindi veramente recente, dal titolo Viola d'amore, curato da Paola Zonca, nota giornalista che appunto ha tradotto in testo il pensiero di Danilo Rossi, pensiero piuttosto controcorrente. Io spesso lo definisco una sorta di Don Chisciotte dei giorni nostri, nel senso che oltre ad essere stato prima viola del Teatro alla Scala, come tutti sappiamo, per 36 anni, da cui è appena andato in pensione nel gennaio 2022, se non erro, ha deciso appunto in questo testo di raccontarsi, con un titolo che tra l'altro è piuttosto ambiguo, perché leggere Viola d'amore ovviamente ci riporta alla mente lo strumento barocco in auge nel periodo barocco, che con lui ha ben poco a che fare, ma poi spiegherà che infatti il titolo sottolinea non solo il suo sentimento amoroso per lo strumento che poi è divenuto il suo compagno di vita, ma anche un episodio che lui sottolinea proprio per raccontare o per sottolineare ed evidenziare l'importanza delle sconfitte o dei non successi in un mondo in cui invece siamo portati necessariamente a evidenziare come dire, l'aspetto vincente dell'attività di ognuno. Tant'è vero che la Viola d'Amore, a proposito della Viola d'Amore, racconta un episodio recente, un concerto in cui è stato coinvolto e in cui appunto doveva suonare la Viola d'Amore, tutt'altro strumento, sappiamo benissimo, che ha in qualche misura forse un po' sottovalutato come impegno, pur avendo studiato tanto, lui ha detto è stata un'occasione non certo gratificante, e quindi io sottolineo l'importanza della sconfitta perché voglio che i giovani capiscano che è necessario imparare, cioè la valenza didattica del non successo, dell'errore, ecco. Quindi comunque, insomma, tornando al libro, trovo che sia molto interessante perché non è solo una biografia, ma è proprio un racconto che spazia. Lui è uno strumentista molto particolare, nel senso che non racconta ovviamente solo del periodo scaligero, nonostante alla musica colta si rifaccia anche la prefazione, nel senso che è comunque curata da Carlo Fontana, sovrintendente del Comune di Bologna, poi della Scala, ma anche direttore da ultimo, presidente, perdono, dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, quindi una figura con cui lui ha avuto a più riprese a che fare. Ma racconta di questi 36 anni della Scala, quindi degli incontri con direttori d'orchestra e anche dei rapporti personali più o meno facili con direttori come Muti, Masel, Giulini, Barenboim, Gergiev, Ozawa, Temir Khanov, Shaghi, insomma. E di diciamo che lui entra in Scala nel 1986, che è l'ultimo anno di Claudio Abbado, direttore musicale, e poi vive tutto il periodo di Muti, il suo successore. E, a parte gli aneddoti legati al mondo della Scala e quindi a questi grandi personaggi che hanno fatto parte del periodo scaligero, è anche molto interessante quello che lui rivela delle fragilità e delle incongruenze attraverso aneddoti significativi di questo mondo che noi associamo sempre a lustrini e paillettes. E poi anche al valore sociale che lui attribuisce alla musica, nel senso che una cosa che ho trovato singolare nel libro è che, per esempio, la galleria fotografica noi potremmo pensare essere dedicata a questi grandi nomi del panorama classico internazionale, invece c'è una carrellata, come dire, un'esposizione di foto di ogni genere con musicisti che in questi 40 anni hanno interagito con lui, ma che vengono veramente da ogni genere musicale senza pregiudizi, o dal mondo del teatro, ma anche dei riferimenti al periodo della pandemia. Torniamo indietro nel tempo, nel febbraio 2020 lui si è battuto con, a parte che ha inventato il format La Scala per le Scale, che forse molti di noi hanno visto in quel periodo in cui si esibiva per il condominio. Quindi devo dire che sì, insomma, un musicista piuttosto vivace e
Sì,
poliedrico.
eclettico,
Esatto,
diciamo.
è assolutamente.
Luisa, se sei d'accordo, farei un altro ascolto e poi continuiamo a dialogare.
Certo, grazie.
Davvero meravigliosa questa esecuzione del numero 32, La pace, dal balletto Coppelia, balletto in tre atti di Leo Delib, eseguito da Anton Korodenko alla viola, con l'accompagnamento dell'orchestra dell'Opéra de Lyon sotto la direzione di Kent Nagano, che ci viene proposta da Luisa Sclocchis per musicare una recensione che parla di viola, o meglio parla di un violista, Danilo Rossi, che è stato per molti anni il primo violino del Teatro alla Scala. Il suo libro si intitola Viola d'amore ed è curato da Paola Zonca per Baldini e Castoldi. Dicevi che Danilo Rossi è un po' un Don Chisciotte. Allora, in questi pochi minuti che ci restano, spiegaci un po'. Abbiamo visto che è una figura eclettica, abbiamo visto che è uno che ha voluto combattere molto per la musica e i musicisti, ma in che senso è Don Chisciotte?
Ma sì, diciamo che da molti ricordato anche per le sue battaglie in difesa dei diritti dei musicisti. Se pensiamo per esempio alla petizione, alla raccolta firme nel periodo della pandemia per far riaprire teatri e auditorium, tra l'altro sottolineando che la Scala doveva essere il capofila di questa intrapresa, ma anche molte altre. Ma soprattutto penso anche che il suo pensiero sia controcorrente. Io devo dire che mi è capitato di intervistarlo proprio a proposito di questo libro e ho fatto riferimento più che alla storia ovviamente del bambino che parte dalla Romagna a 5 anni, avendo sentito più o meno liscio di Casadei, che è Walter di Strauss,
sì.
E quindi viene individuato come talento dai genitori non musicisti, segnalato all'autorità locale, che era poi un insegnante di violino, che lo inizia lo studio della musica per poi a 14 anni passare alla viola, tra l'altro con neppure troppa felicità, perché pensava, quindi sono scarso come violinista,
certo.
Allora passo alla viola come al solito. No, ma al di là di questo devo dire che mi ha colpito tanto del suo pensiero, che è appunto quello per cui io lo definisco controcorrente, nel senso che anche il riferimento o il rimprovero velato alla mancanza di senso di appartenenza per i musicisti che oggi entrano alla Scala, che ne so, lui fa questa accusa più o meno velata ai giovani, ai nuovi acquisti scaligeri, dicendo la verità è che entrare alla Scala significa non raggiungere un traguardo, ma iniziare da lì a capire che si fa parte di un mondo in cui i primi anni bisogna ascoltare, tacere, capire chi si è in prova. Mentre oggi lui riscontra proprio, come accennavo prima, oltre alla non propensione per l'accettazione della sconfitta, o perlomeno per la valenza didattica della sconfitta, sono tanti le riflessioni a cui riporta. E quindi ho trovato che tutto questo, ovviamente insieme alle sue battaglie, al portare la musica a disposizione degli ultimi nelle carceri, ma anche
sì,
da missionario, insomma lui nella sua raccolta di foto a cui facevo cenno prima rilascia una testimonianza di tutto quello che lui, accanto al lavoro scaligero, peraltro molto impegnativo, sappiamo 3 produzioni contemporanee, insomma. Quindi tant'è vero che dice: io ho scelto di andare in pensione a questo punto per dedicarmi, per riuscire a dedicarmi sia all'aspetto didattico, sappiamo che insegna peraltro al Conservatorio della Svizzera Italiana, a Scuola Universitaria di Musica, quindi vicino di casa, insomma.
Sì, sì.
In questo prosegue, ma anche per avere più libertà nel approcciare con curiosità altri generi, ma anche portare la musica dove normalmente non di consueto arriva. Quindi sì, insomma, mi sembra per molti aspetti un musicista molto diverso, perlomeno in qualche misura diverso dalla maggior parte dei musicisti classici con cui abbiamo a che fare. Nel senso che comunque è rimasto genuinamente, non so come dire, un libero pensatore, o perlomeno utilizza l'onestà intellettuale come criterio di vita, ecco. Quindi questo è quello che gli ho chiesto e quello per cui io lo definisco un po' un Don Chisciotte, non è molto frequente, ecco.
Dunque, il libro costa 16,87 euro, dunque in franchi qualcosina di meno. Ne vale la pena?
Ma direi di sì,
okay.
Anche perché non è solo un libro per musicisti, nel senso che, e in questo gli do ragione, nel senso che è una storia di vita anche piuttosto interessante e anche che dà speranza, nel senso che alla fine la tenacia e l'inseguire i sogni con grande dedizione e sacrificio effettivamente possono dare dei risultati ancora sperati.
Dunque, con questa raccomandazione di Luisa Sclocchis, di fatto arriviamo in fondo alla nostra recensione. Un libro consigliato, un costo tutto sommato esiguo, una lettura accessibile a tutti, a quanto abbiamo capito, potrebbe essere un ottimo consiglio di lettura. Dunque, grazie infinite a Luisa Sclocchis. Noi ci salutiamo con l'ascolto della musica di Mozart, nella fattispecie la Sinfonia Concertante in Mi bemolle maggiore, qui eseguita da Danushka Vasievic alla viola e Giuliano Carmignola al violino con l'orchestra Mozart diretta da Claudio Abbado. E così si conclude anche Parade. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a presto.